Il titolo del corso è Gestione e controllo d'impresa in tempi di pandemia. Come il tema è ovviamente pervade tutti quanti e la lezione di oggi in particolare, l'evoluzione del sistema bancario, gli effetti della pandemia, ci rivelerà qual è, l'atteggiamento delle banche in questo periodo. Il relatore è il professor Fabrizio Crespi, che abbiamo già ospitato negli anni passati, che è docente di economia degli intermediari finanziari nell'Università degli Studi di Cagliari. Ringraziamo il Comune di Cremona, che ci è sempre stato partner, ringraziamo per il sostegno Fantigrafica, Fondazione Arvedi Buschini e Ufficio Scolastico Territoriale. Ringrazio la dirigente, professoressa Simona Piperno, che ci assiste con il suo staff per la gestione del collegamento. Ringrazio Iari Tarozzi che da lontano ci assiste dal punto di vista informatico della comunicazione e la dirigente avrebbe dovuto essere presente, però per un contrattempo il saluto lo porterà la vicepreside, professoressa Maria Rosa Legori. Prego.
Buongiorno a tutti, ringrazio tutti la Fondazione Masserini, ringrazio il professor Fabrizio Crespi che tratta un argomento che sarà fondamentale nei prossimi mesi per aiutare le aziende che sono fortemente in difficoltà ad uscire dalla pandemia, per cui le banche avranno un ruolo fondamentale nella ripresa, si spera presto, dell'economia italiana. E un ringraziamento da parte della dirigente che purtroppo non è potuta essere presente e buon lavoro.
Un saluto al professor Crespi che vediamo molto
Buongiorno a
presto.
tutti.
Buongiorno, grazie, la ascoltiamo con piacere.
Vi ringrazio per la richiesta di partecipazione. Sapete che, come dire, sono con voi, lotto con voi anche in questo periodo di crisi, di pandemia e quindi, come dire, ben lieto comunque di poter appunto partecipare a questi vostri incontri. Quali sono i punti che andrò a toccare? Beh, innanzitutto una analisi del sistema bancario italiano e poi quali sono stati gli effetti della pandemia e della politica monetaria, soprattutto a seguito della pandemia, sul sistema bancario tradizionale. Vi ho preparato una serie di dati, di grafici e quant'altro, magari non riusciremo a vederli tutti, però poi li avrete a disposizione. Partiamo da questo concetto. Io già qualche tempo fa, addirittura nel 2018, avevo scritto un articolo sul sito con cui collaboro, che è www.contemplata.it, dal titolo Sic transit gloria mundi, nel senso che già all'epoca, quindi ben prima della crisi, una serie di eventi si stavano, come dire, verificando nel sistema bancario italiano. Allora, andiamo a vedere alcuni numeri per capire cosa sta succedendo e vi presento innanzitutto dei numeri di Fonte Banca d'Italia. Ora, prima cosa, guardate in questa grossa tabella, in questa enorme tabella, la seconda colonna, ovvero, a parte la serie storica dei dati, il numero di intermediari bancari presenti in Italia. E dal 2009 al 2019, come potete vedere, il numero di banche operanti in Italia è sceso da 788 a 488. Quindi vuol dire 300 banche in meno nell'arco di 10 anni. Ora uno dice, dove sono andate a finire tutte queste banche? Perché non ci sono più sul mercato? Beh, molte si sono tra di loro inglobate. Negli ultimi anni c'è stato un processo di forti fusioni, l'ultima operazione è stata quella di UBI e Banca Intesa, ma già in precedenza Banca Intesa aveva inglobato diverse banche. C'è stata poi una rivoluzione nel mondo del credito cooperativo, quindi molte BCC si sono accorpate tra di loro. Alcune banche estere se ne sono, diciamo, andate dall'Italia e questo ha provocato questa forte riduzione appunto del numero delle banche. A seguire, ovviamente, c'è stata una forte riduzione del numero di sportelli. Se voi vedete nelle colonne, a un certo punto trovate numero degli sportelli, sono scesi praticamente di 10.000, da 34.000 a 24.000, con alcune differenze, nel senso che sono scesi moltissimo gli sportelli delle banche popolari e delle banche prese complessivamente, però ci sono state anche delle situazioni, come adesso vedremo, diverse, però in generale il numero di sportelli è sceso drasticamente. Quindi vuol dire che rispetto al passato noi vediamo nelle nostre città molte meno banche rispetto al passato, ma attenzione, adesso lo vedremo subito, molte meno banche significa anche molti meno dipendenti nel settore bancario. Allora, sugli sportelli, vado velocemente, in questo momento la maggior parte degli sportelli bancari sono in mano a banche di grandi dimensioni, quindi tendenzialmente stanno pian piano sparendo dal mercato le piccole banche, e poi soprattutto ormai la maggior parte delle banche sono banche SPA, cioè società per azioni. Sta diminuendo il peso delle banche popolari e in parte anche delle banche di credito cooperativo, sebbene queste si siano recentemente unite in due grandi gruppi e quindi siano diventate comunque un player importante. Però la maggior parte delle banche oggi in Italia sono banche SPA, quindi non sono più, in particolare le popolari, delle cooperative, cioè delle banche aventi uno scopo, diciamo, di tipo mutualistico. Anche qui c'è stata una riforma qualche tempo fa, quindi le banche popolari più grandi sono state costrette a trasformarsi in società per azioni. Vi dicevo del numero di dipendenti. Il numero di dipendenti è diminuito di circa 20.000 solo negli ultimi 4 anni, almeno qui abbiamo i dati fino al 2019. E anche qui però ci sono delle differenze, ad esempio in alcune regioni il numero di dipendenti non è diminuito così tanto, in altre invece è diminuito in maniera molto più forte. In termini generali possiamo dire che in Italia si è assistito a una concentrazione territoriale, cioè il mondo bancario, il mondo della finanza sempre di più si concentra nel nord Italia, in particolare si concentra su Milano. E allora qui c'è da dire che se voi guardate, ad esempio nell'Italia nord-occidentale, in realtà il numero di dipendenti bancari non è diminuito nel corso degli anni che vanno dal 2015 al 2019, ma anzi è aumentato, mentre magari in altre zone, penso ad esempio all'Italia meridionale o all'Italia centrale, il numero invece è fortemente diminuito. Quindi vuol dire che la finanza, il mondo della finanza si sta concentrando in particolare nel nord, in particolare a Milano. E la stessa cosa vale per le diverse banche. In realtà che cosa è successo? Che anche qui nell'Italia nord-occidentale ci sono più dipendenti bancari di prima, ma soprattutto sono le banche maggiori, le banche grandi, che avendo inglobato magari delle banche medie, delle banche piccole, hanno in alcune zone d'Italia, che sono qui, vedete, segnate in rosso, in realtà aumentato il loro numero di dipendenti. Quindi c'è stato anche questo fenomeno, cioè le banche più grandi sono diventate ancora più grandi e quindi pur mandando molte persone in pensione e pur avendo comunque molti esuberi da gestire, perché normalmente quando si fondono due banche è chiaro che ci sono degli esuberi, ma complessivamente hanno aumentato il loro numero di dipendenti. Ora, l'altro aspetto che adesso andremo a analizzare riguarda però la redditività delle banche. Il problema che noi abbiamo in Italia è che la redditività delle banche tradizionali è ai minimi storici, adesso capiremo perché, e quindi nonostante il fatto, come abbiamo visto, che i dipendenti siano già diminuiti, ancora oggi c'è chi dice, guardate che c'è un 30% di dipendenti nel mondo bancario che è di troppo, anche perché c'è un effetto digitalizzazione, ovvero sempre di più noi utilizziamo le banche attraverso il computer, attraverso internet, quindi non andiamo più fisicamente in banca come facevamo una volta e quindi nelle filiali delle banche chiaramente occorre meno personale. Poi c'è un'altra cosa interessante nel mondo bancario, ma direi più in generale un effetto della pandemia che vedremo ancora per tanto tempo e di cui siamo testimoni oggi con questo incontro a distanza, che è il cosiddetto effetto smart working. Le banche si stanno attrezzando per gestire questo nuovo modo di lavorare e vi assicuro che già all'estero ci sono diverse banche che hanno proposto ai loro impiegati, appunto, anche dopo la crisi, di continuare con delle forme di lavoro flessibile, quindi magari 2 giorni a casa, 3 in ufficio o viceversa, e hanno ricevuto come dire, un forte apprezzamento per questa proposta. Quindi già all'estero, ma anche in Italia, ci sono banche che prevedono che i loro dipendenti molto più spesso se ne staranno a casa. Io ho quotidianamente contatti con persone che lavorano in banca, con responsabili della formazione delle banche, e ci sono persone che è più di un anno che non stanno andando nel loro ufficio e probabilmente magari non ci ritorneranno mai o ci ritorneranno magari 2 giorni alla settimana o 3 giorni alla settimana. Quindi questo ovviamente cambierà ancora di più la struttura organizzativa delle banche, perché le banche a questo punto rivedranno anche ad esempio le sedi centrali, rivedranno i loro modelli operativi, rivedranno la necessità di essere presenti sul territorio con sportelli. Quindi abbiamo visto una trasformazione molto forte fino al 2019, poi c'è stata la crisi, vedremo ancora nei prossimi anni una trasformazione molto importante nella struttura del sistema bancario. Cosa sta succedendo poi? Quando molte persone escono dalla banca, quando ci sono degli esuberi, che cosa succede? Beh, questo è un aspetto sociale chiaramente difficile da gestire, perché molte persone che sono in esubero nel mondo bancario non sempre è così facile ricollocarle a livello lavorativo. Però una possibilità è il passaggio da bancario a consulente finanziario, che è un fenomeno che ormai si sta verificando da anni. Quindi molte persone che lavoravano prima, diciamo, nelle banche tradizionali, agli sportelli delle banche tradizionali, quindi in veste di dipendenti, sono passati alle reti di consulenza finanziaria, cioè a quelle banche che utilizzano prevalentemente consulenti finanziari, ad esempio Banca Mediolanum, un Banca Fideuram, Banca Fineco, Banca Generali. Ecco, queste sono invece delle banche che, nonostante la crisi, nonostante il momento che andremo a descrivere, stanno andando molto bene, perché si occupano prevalentemente della gestione del risparmio degli italiani. E quindi molti dipendenti bancari stanno passando al mondo della consulenza. Naturalmente però si tratta di un passaggio, come qua scrivo, obbligato per molti ma non per tutti, nel senso che se tu lavori in banca e a un certo punto la banca chiude lo sportello dove lavori, o riesci a ripiazzarti da qualche altra parte, oppure puoi decidere magari di andare a fare il consulente, ma se all'interno della banca sei un dipendente che ha capacità ad esempio di relazionarsi con la clientela e che già in banca ti sei occupato di gestione del risparmio delle famiglie. Se invece in banca ti occupavi ad esempio di alcune operazioni di back office e non hai mai visto un cliente, è chiaro che anche se vai a fare il consulente il problema è che di certo non avrai probabilmente molto successo. Però questo è un altro fenomeno interessante, cioè nel mondo bancario, che come vedremo ha grosse difficoltà, c'è una parte di banche, ovvero quelle che hanno un modello di business prevalentemente incentrato sulla gestione del risparmio, che invece stanno andando molto bene, che sono appunto le reti di consulenza finanziaria. E addirittura che cosa sta succedendo? Che nelle nostre città, qui vi presento 3 foto che ho scattato io stesso, 2 a Busto Arsizio e 1 a Gallarate in provincia di Varese, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che spariscono gli sportelli appunto delle banche tradizionali, ma al posto di queste banche aprono appunto le banche che sono specializzate nella gestione del risparmio. Quindi ad esempio a sinistra vedete una foto di uno sportello di Banca Mediolanum che è ubicato a Busto Arsizio, in centro, dove c'è sempre stata in realtà una banca tradizionale. Se non erro, erano degli sportelli della Banca Popolare di Milano. Questa foto al centro è una foto di Azimut, che è un'altra società di consulenza finanziaria, che ha preso un edificio molto di prestigio, dove prima c'era dentro una filiale dell'UBI. E infine Banca Fideuram, che in realtà è sempre stata presente nel centro di Busto Arsizio, ma che è anch'essa una banca prevalentemente dedicata alla gestione del risparmio. Quindi c'è questo fenomeno in controtendenza: chiudono degli sportelli, ma ne aprono altri di banche che hanno un business diverso. Ora andiamo adesso a vedere gli effetti della pandemia e della politica monetaria. Qui vi ho messo una foto, a mio avviso, molto curiosa della governatrice della Banca Centrale, Christine Lagarde, che incrocia le dita, come a dire: io speriamo che me la cavo, nel senso che con tutto quello che sta succedendo anche il lavoro delle banche centrali è diventato molto molto più complesso. E allora ragioniamo un attimino sugli effetti della pandemia, hanno risposto i governi e la banca centrale, questo che impatti ha avuto sul sistema bancario. Allora, per prima cosa, giusto due considerazioni sulla crisi che stiamo vivendo da ormai un anno. Allora, io mi ricordo l'anno scorso, quando appunto è scoppiata la crisi, c'è stato il primo periodo di lockdown, si è iniziato a fare la prima attività attraverso le piattaforme Zoom, Meetings, Teams, Webex, Skype, insomma si è iniziato a cercare di lavorare a distanza. E io mi ricordo l'anno scorso, a partire appunto dal mese di marzo-aprile, avevo iniziato a fare dei corsi per una banca, dei corsi di formazione in cui si cercava di ragionare sulla crisi che era in corso. E allora mi sono ricordato all'epoca che tanti anni fa, nel 2008, anzi dopo la crisi del 2008, due famosi economisti americani avevano scritto un libro dal titolo This Time is Different, in cui dicevano: guardate che la crisi del 2008, quella in cui c'era stato il fallimento di Lehman, naturalmente voi eravate molto piccoli, non ve lo ricordate, ma la crisi finanziaria del 2008 è stata considerata la peggior crisi finanziaria di sempre. E allora questi signori dicevano: guardate che questa crisi è una crisi totalmente diversa dalle altre. E dopo 12 anni noi viviamo questa crisi pandemica, che è una situazione che nessuno aveva mai pensato e nessuno aveva mai vissuto. Certo, qualcuno dice: sì, però nel 1920 ci fu la spagnola, ma nessuno di noi nel 1920, penso, era vivo, quindi nessuno ha mai vissuto una situazione come quella che stiamo vivendo. E allora, già un anno fa, io avevo fatto questo ragionamento, e cioè: di crisi noi ne abbiamo già viste tante, le abbiamo superate tutte, in particolare sui mercati finanziari. L'anno scorso, nel mese di marzo, le borse sono crollate tremendamente, ma poi entro l'estate avevano già recuperato il terreno perso. Quindi la crisi che stiamo vivendo è differente. Beh, innanzitutto non è una crisi che arriva dal mondo finanziario, ma è una crisi appunto pandemica, quindi arriva da uno shock esterno all'economia. Ecco, questo è importante. Non è una crisi che nasce nel settore economico, non è una recessione, è una crisi che arriva da uno shock esterno. Ora, questa crisi è differente. Penso che la risposta sia che ogni crisi è differente e ogni crisi lascia un segno. Il fatto che siamo qui a parlarci a distanza, il fatto che ormai lo smart working è sdoganato, il fatto che ci dovremmo abituare a un altro tipo di vita, beh, questo è già un segno che sta lasciando questa crisi. Quindi dopo le crisi si torna a una normalità, ma a una nuova normalità. Quindi alcune cose che sono cambiate continueranno a essere tali anche dopo che saremo tutti vaccinati e potremo rivederci felicemente in quel di Cremona. Allora, detto questo, però, andiamo a vedere i numeri, freddi numeri relativi all'impatto che ha avuto la crisi soprattutto in Italia. Beh, a livello di economia, lo sappiamo, nel 2020 c'è stato un tremendo crollo del PIL italiano, ovviamente, un crollo simile a quello che si è avuto in tutto il mondo. Vi do un dato. Nel 2020 il PIL mondiale è sceso all'incirca del 4,5% ed era è stato un dato, una situazione che non si era mai vista dalla seconda guerra mondiale in avanti, cioè dagli anni 50 in avanti. Il PIL mondiale in realtà è sempre salito. C'è stato solo un anno, ovvero il 2009, dopo la crisi finanziaria del 2008, in cui il PIL mondiale era leggermente sceso, ma giusto di mezzo punto percentuale. Che il PIL mondiale potesse crollare del 4,5, nessuno se l'era mai immaginato. Quindi è chiaro che stiamo vivendo una situazione veramente eccezionale. Allora, il PIL italiano è sceso in termini assoluti, che cosa vuol dire? Guardate qui. Se nel 2019 il nostro PIL era di 1.726 miliardi, nel 2020 si attesta a 1.573 miliardi. Quindi vuol dire che abbiamo perso quasi 200 miliardi di PIL, che 150, una cosa del genere. Quindi capite che l'impatto è stato notevole. Ora però, fortunatamente, qualcosa sembra muoversi. È vero che noi siamo ancora in zona rossa, zona arancione, però a livello mondiale si inizia un po' a intravedere la luce in fondo al tunnel. Il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente rivisto al rialzo le previsioni per il 2021 e per il 2022. Le grandi economie, in particolare la Cina e gli Stati Uniti, stanno uscendo ormai dalla crisi, anzi addirittura la Cina ha chiuso il 2020 comunque con un PIL positivo, nonostante tutto, ed è tornata sulla traiettoria di crescita che già aveva prima, come potete vedere da questo grafico. E anche negli Stati Uniti, con l'elezione del nuovo presidente e i nuovi stimoli previsti appunto dalla nuova presidenza, si stima che appunto l'economia possa avere una recovery, cioè una ripresa molto forte. Quindi qualcosa sta effettivamente cambiando e questo ci lascia ben sperare. Ora però, rimanendo sull'Italia, noi dobbiamo per forza anche ricordare che nel 2020 il nostro governo ha dovuto fare degli interventi molto forti per cercare di sostenere al massimo l'economia e per evitare, come dire, una recessione ancora peggiore di quella che c'è stata. Quindi si può discutere sul fatto se gli interventi siano stati fatti bene, siano stati fatti male, se siano stati sufficienti, ok, ma rimane il fatto, come vedete da questi grafici, che c'è stata chiaramente nel 2020 un'impennata del fabbisogno finanziario delle amministrazioni pubbliche e il nostro debito pubblico, che era già molto alto prima della crisi, ovviamente si è ulteriormente incrementato. Quindi siamo arrivati a più di 2.500 miliardi di debito pubblico. E soprattutto considerando che il PIL è sceso, il famigerato rapporto debito-PIL dell'Italia è ormai al 150 e passa per cento. Cioè, chi dice che a breve saremo al 160%? Leggevo proprio ieri in tal senso un articolo di Bloomberg. A livello europeo siamo il paese conciato peggio perché, a parte la Grecia, come potete vedere da questo grafico, il nostro paese è quello che ha il rapporto debito pubblico su PIL più elevato. Ecco, questo è importante da ricordare perché questa situazione chiaramente influenzerà gli anni a venire. In particolare, c'è chi già ad oggi ipotizza che prima o poi lo Stato dovrà, ad esempio, aumentare la tassazione, dovrà ad esempio fare magari una patrimoniale, dovrà magari dare meno servizi ai cittadini per cercare di risistemare i conti pubblici e probabilmente ci vorranno ancora anni. Fortunatamente siamo però in una situazione in cui il costo del debito pubblico è diminuito notevolmente grazie alla Banca Centrale Europea, come vedremo, e quindi grazie al nostro mitico Super Mario Draghi, che prima era governatore della Banca Centrale Europea, oggi sappiamo essere il nostro primo ministro, e grazie appunto agli interventi di politica monetaria di cui adesso parleremo, lo Stato italiano oggi riesce comunque sia, nonostante sia molto indebitato, a raccogliere a tassi molto molto bassi. Quindi i costi medi dei titoli di Stato si sono abbassati. Questo è molto importante, perché se sei uno Stato fortemente indebitato, è chiaro che se i tassi di interesse si alzano, la spesa annua per interessi potrebbe diventare insostenibile. Quindi al momento siamo in questa situazione. Quindi grazie a Draghi, prima come governatore della Banca Centrale, oggi come primo ministro, si è ridotto lo spread con la Germania, e quindi tutto sommato riusciamo ancora a cavarcelo. Ora andiamo però a vedere, e questo ci interessa di più per ragionare sul mondo bancario, qual è stata la risposta della BCE, cioè della nostra banca centrale, alla crisi. Ora, quando è scoppiata la crisi l'anno scorso, la BCE è intervenuta immediatamente. In che modo? All'inizio è intervenuta con un piano, siamo a marzo del 2020, con un piano straordinario di acquisto di titoli di Stato e di altri titoli, che è stato definito Pandemic Emergency Purchase Program, il cosiddetto PEP. Cosa vuol dire? Vuol dire che immediatamente la Banca Centrale Europea ha messo sul piatto 750 miliardi di euro, cioè ha detto: guardate, visto quello che è successo, lanciamo un programma di acquisto di titoli per dare soldi alle banche, per dare liquidità alle banche in modo tale che possano sostenere le imprese, e partiamo con una cifra di 750 miliardi che andremo nel corso del tempo, almeno fino alla fine del 2020, dicevano a marzo, a spendere andando ogni mese a comprare dei titoli. Dopodiché nel mese di giugno, sempre del 2020, ci si è resi conto che questi 750 miliardi non erano sufficienti, sono stati aggiunti altri 600 miliardi per un totale di 1.350 miliardi. Inoltre è stato disposto che questo programma dovesse continuare fino a giugno del 2021, ma proprio recentemente, nel mese di marzo del 2021, si è già detto che questo programma continuerà ulteriormente almeno fino al 2022. Quindi la Banca Centrale Europea è stata molto rapida, immediata, così come la Banca Centrale Americana, a mettere sul piatto una valanga di miliardi per evitare che la crisi pandemica potesse creare una recessione, come dire, oltremodo gravosa sull'economia europea. Naturalmente poi cosa è successo? Che, vista la situazione, la BCE è stata costretta a mantenere i tassi ai livelli precedenti, ai livelli già bassi che c'erano da anni. Ecco, qui arriviamo al punto critico. Il punto critico vuol dire la situazione che noi ormai abbiamo da circa 10 anni di tassi di interesse a zero, se non negativi. Allora, questo penso che sia il passaggio più critico, anche quello più difficile da comprendere, ovvero noi da una decina d'anni viviamo in questa situazione che può essere definita una eresia finanziaria, cioè nessuno ha mai pensato che i tassi di interesse potessero diventare negativi, perché non ha senso il concetto di tasso di interesse negativo. Tasso di interesse negativo, che cosa vuol dire? Normalmente quando io presto dei soldi a qualcuno, se sono una banca, vorrei avere un tasso di interesse positivo. E similmente io, cittadino, quando presto dei soldi, pago un tasso di interesse. Se il tasso di interesse è negativo, questo che cosa vuol dire? Vuol dire paradossalmente che se io prendo a prestito dei soldi dovrei ricevere un premio. E guardate che questa situazione può sembrare assurda, ma è quello che è avvenuto nella realtà, che già avviene nella realtà da qualche tempo, ad esempio in Danimarca. In Danimarca a un certo punto le banche di quel paese hanno iniziato a proporre ai loro clienti dei mutui, cioè dei prestiti per acquistare la casa a tasso negativo. Tradotto in termini semplici vuol dire: tu hai bisogno, che ne so, di 200.000 euro per comprarti una casa, ok, noi ti diamo 200.000 euro, tu ti compri la casa e ce ne restituisci 195. È una favola per un privato cittadino. Può sembrare impossibile, perché vuol dire che la banca praticamente ci perde, però questo è quello che sta avvenendo. Ora, in che situazione siamo? Io vi ho riportato in questo grafico la cosiddetta curva dei rendimenti, la potete trovare sul sito della BCE, che vi fa vedere quanto oggi rendono i titoli di Stato AAA, cioè quelli più sicuri, tra cui ahimè non ci sono quelli italiani, ma pensiamo ad esempio a quelli tedeschi, e vedete che oggi siamo in una situazione in cui fino a 15 anni il rendimento di questi titoli è sotto zero. Guardate che c'è stato anche un momento, soprattutto l'anno scorso a maggio, dove tutta la curva dei rendimenti era sotto zero, cioè questo significava che se tu compravi un titolo di Stato tedesco a 30 anni non ci guadagnavi niente, arrivavi praticamente a zero. Ora, questa situazione è dovuta al fatto che già anni fa l'allora governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi decise di mettere dei tassi di deposito negativi. Come vedete, oggi il tasso di deposito della BCE è a meno 0,50. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una banca deposita dei soldi presso la BCE, è lei che deve pagare alla BCE 0,50%. Perché tanti anni fa Draghi decise di mettere questi tassi negativi? Perché voleva incentivare le banche a prestare soldi alle imprese. Cioè, il problema che affrontò Draghi già anni fa era questo: la banca centrale dava tanti soldi alle banche per prestarli alle imprese o alle famiglie, ma paradossalmente le banche cosa facevano? Prendevano questi soldi per avere una buona riserva in caso di crisi, ma non li prestavano alle imprese, bensì li ridepositavano presso la Banca Centrale Europea. E quindi la Banca Centrale Europea non riusciva a raggiungere i suoi obiettivi, perché i soldi non arrivavano all'economia. E allora a un certo punto Draghi disse: per disincentivare le banche a ridarci soldi a noi, cioè per spingerle effettivamente a fare dei prestiti, mettiamo questo tasso negativo. Questo tasso negativo, che ormai esiste da anni, adesso sta creando non pochi problemi alle banche tradizionali. Anche qui c'è un paradosso, e cioè: se oggi tu come risparmiatore privato lasci troppi soldi fermi sul conto corrente, questo diventa un problema per la banca. Cioè, mentre in passato se tu lasciavi i soldi sul conto corrente la banca era ben felice, perché sul conto corrente ti pagava un tasso molto basso e quei soldi li prestava alle imprese, oggi se tu gli lasci troppi soldi sul conto corrente e la banca deve poi a fine serata depositarli presso la BCE, si ritrova a dover pagare uno 0,50. Quindi questo spiega perché molte banche in Italia stanno mettendo delle penali per coloro che tengono dei soldi sul conto corrente oltre i 100.000 euro. Perché oltre i 100.000 euro si tratta di cifre abbastanza grosse, e quindi la banca su quei soldi ci perde. Addirittura c'è una banca in Italia che ha detto: guarda caro correntista, se tu tieni più di 100.000 euro sul conto, non hai con noi un mutuo e non fai con noi degli investimenti, a quel punto possiamo anche decidere di chiuderti il conto corrente, perché per noi diventa veramente sconveniente. Voi capite che questa situazione è veramente paradossale rispetto al passato. Quindi siamo in un mondo, come dire, sotto sopra. Allora, questa è la situazione, è una situazione che abbiamo da molti anni. Ad esempio, se voi guardate il tasso di interesse a un anno, come vi dicevo, è praticamente dal 2012 che siamo sotto zero. Ma lo stesso vale anche per i tassi a 5 anni, che ormai sono sotto zero da diverso tempo, e per i tassi a 10 anni, che anche loro sono sotto zero ormai da 4 anni quasi. Allora, questa è la situazione. Naturalmente questa situazione, come vedremo, provoca per le banche un notevole problema in termini di redditività. Però adesso, andando a ragionare soprattutto sul rapporto banche-imprese, ci dobbiamo chiedere che cosa è successo dallo scoppio della crisi pandemica di marzo dell'anno scorso ad oggi ai prestiti che le banche fanno alle imprese e anche alle famiglie. Allora, qui devo dirvi una cosa. Fino alla fine del 2019, essenzialmente la tendenza nel settore bancario era questa. Si era deciso di aumentare il prestito alle famiglie, soprattutto per l'acquisto di case, mentre il prestito alle imprese cresceva molto di meno. Quindi noi venivamo da un periodo, diciamo 2015-2019, in cui le banche avevano deciso di ridurre, a volte anche drasticamente, i prestiti alle imprese e favorire di più i prestiti alle famiglie. Nel 2020 invece succede esattamente il contrario, cioè lockdown, le attività delle imprese si bloccano. Che cosa succede? Che le imprese di colpo si trovano ad avere un'enorme necessità di liquidità giusto per poter stare in piedi e continuare la loro attività, e a questo punto le banche, finanziate dalla BCE, ma soprattutto grazie alle garanzie statali, aprono i cordoni della borsa. Quindi, paradossalmente, nel 2020 si verifica un'impennata del credito alle imprese, magari meno credito alle famiglie, perché nel 2020, con il lockdown, con tutto quello che c'è stato, il mercato immobiliare, soprattutto nella prima parte dell'anno, si è un po' bloccato. Mentre sono stati fatti enormi prestiti alle imprese. Quindi, come vedete, anche al settore costruzioni, che era un settore dove da tanti anni insomma le banche non prestavano molto, anche qui c'è stata una notevole impennata. E poi guardate soprattutto il settore manifatturiero, i servizi, quanto è aumentato il prestito. Queste sono variazioni percentuali, quindi quanto è cresciuto il credito nel corso del 2020. Questi sono gli ultimi dati che abbiamo di Banca d'Italia. Quindi noi abbiamo assistito ad un aumento generalizzato dei prestiti anno su anno, essenzialmente un po' in tutte le regioni d'Italia. E questo può sembrare un paradosso, ma chiaramente dovuto al fatto che le imprese in crisi evidentemente avevano bisogno di liquidità per andare avanti. Attenzione però, ripeto, questo incremento molto forte del credito alle imprese è dovuto soprattutto all'intervento statale, dovuto soprattutto al fatto che dall'anno scorso molte piccole e medie imprese hanno potuto accedere a finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia, quindi garantiti dallo Stato, e chiaramente le banche hanno concesso questi crediti perché comunque dietro c'è la garanzia dello Stato. Quindi se eventualmente poi questa impresa non ti ripaga, tu puoi sempre rivalerti sullo Stato. Quindi non è che le banche, come dire, sono state brave e hanno dato il credito alle imprese senza guardare il rischio. È intervenuta la garanzia statale. Questo che cosa ha comportato, peraltro? Un altro aspetto, a mio avviso, un po' paradossale. Dunque, nel mondo bancario, fino al 2015, c'era stato un notevole incremento del cosiddetto tasso di deterioramento dei crediti. Lo traduco in termini semplici. Tasso di deterioramento dei crediti vuol dire quanti crediti il sistema bancario fa ad imprese che poi non riescono a ripagare. Questi crediti sono i cosiddetti non performing loans, cioè i crediti non performanti. Allora, a seguito della crisi del debito pubblico che si era verificata nel 2011-2012, c'era stata un'impennata di questi crediti deteriorati nei bilanci delle banche fino almeno al 2015, in particolare per i crediti alle imprese, perché alla fin fine invece le famiglie che chiedono un prestito per comprarsi la casa normalmente ripagano il loro prestito, cioè anche una famiglia magari può arrivare a non farcela a ripagare il proprio mutuo. Però diciamo i tassi di insolvenza nel settore famiglia sono stati sempre molto più bassi che nel settore imprese. Mentre nel settore imprese noi arriviamo al 2015 con il picco dei fallimenti di imprese in Italia. E da quel momento in avanti, come vedete, però il tasso di deterioramento, quella linea rossa che vedete nel grafico, tende a diminuire e a raggiungere all'inizio del 2020 un livello uguale a quello che c'era precedentemente alla crisi del 2008. Quindi tutto sembrava abbastanza, come dire, in ordine, sistemato. Poi arriva la pandemia e uno può immaginarsi che con la pandemia questo dato torni a crescere, cioè visto che c'è la crisi ci saranno più imprese che non ce la fanno a ripagare i loro crediti, i loro debiti nei confronti delle banche. In realtà al momento non è stato così, perché ancora oggi, ancora ho visto proprio i dati di febbraio 2021, siamo ancora in miglioramento, quindi siamo ancora in una situazione in cui questo tasso di deterioramento sta diminuendo. Come mai però? Al momento questa situazione è dovuta ancora alle garanzie dello Stato, cioè lo Stato continua a garantire i prestiti delle imprese, sono stati rinviati i licenziamenti, i fallimenti delle imprese, quindi è un po' come se il governo stesse anche mantenendo in vita delle imprese che, come dire, in altri momenti sarebbero già andate in default, sarebbero già fallite. Però è chiaro che gli operatori del settore sanno che prima o poi lo Stato non potrà per sempre garantire le imprese. Quindi ci si attende nei prossimi mesi e nei prossimi anni un aumento dei default, un aumento dei fallimenti delle imprese, e quindi probabilmente quel dato che oggi è ancora basso di deterioramento del credito tornerà probabilmente ad aumentare. Quindi le banche sono comunque preoccupate della situazione, perché guardando sto grafico sembrerebbe che non ci siano problemi. Poi, come vi dicevo, c'è un problema di redditività. Con la discesa dei tassi di interesse, che cosa è successo? Che il business tradizionale delle banche, ahimè, non è più redditizio come una volta, e quindi il cosiddetto ROE, cioè il return on equity, il rendimento di coloro che investono in azioni, nel mondo bancario è ormai da anni che è in forte riduzione, o almeno per le banche che svolgono un'attività tradizionale di compravendita di denaro, cioè le banche tradizionali che cosa fanno? Raccolgono denaro e prestano denaro. Allora, questa situazione è dovuta appunto al crollo dei tassi di interesse. Perché? Perché quando i tassi di interesse scendono, vi faccio vedere alcuni dati, quando i tassi di interesse scendono è vero che le banche raccolgono denaro a tassi più bassi, ma è anche vero che prestano a tassi più bassi. E quindi noi siamo in una situazione, qui siamo proprio a febbraio del 2021, in cui il cosiddetto margine interessi, cioè la differenza media tra il costo della raccolta, cioè quanto una banca paga ai suoi depositanti, famiglie e società non finanziarie, che praticamente è tendente allo zero, e il tasso medio sui prestiti che la banca fa, è arrivato a 176 punti base. Punti base vuol dire ogni punto base, ogni basis point è lo 0,01%, quindi 176 punti base significa 1,76%. Ora tenete presente che alla fine del 2007 questa differenza era praticamente il doppio, era 335 punti base. Quindi voi capirete come il business delle banche oggi renda molto molto poco rispetto al passato, in cui con tassi più alti le banche potevano avere un margine di interesse molto molto più elevato. Fortunatamente, torno un attimo indietro, le banche però rispetto al passato, soprattutto rispetto al periodo post-crisi 2008 oggi sono molto più patrimonializzate, cioè hanno più capitale e quindi sono più in grado di affrontare i rischi. Vi presento poi alcuni dati, diciamo, generali sul sistema bancario, perché è vero che le banche hanno avuto difficoltà, hanno le difficoltà che abbiamo appena illustrato, però mi interessa comunque ricordarvi a quanto ammonta complessivamente il settore bancario italiano. E allora di questa tabella, che è una tabella di sintesi di tutti i bilanci delle banche italiane, mi interessa segnalarvi un paio di cose. Innanzitutto l'attività di prestito, prestiti a residenti in Italia. Vedete che nel novembre 2020 l'ammontare dei prestiti a residenti in Italia era di 1.721 miliardi di euro, che significa più del PIL dell'Italia. Quindi noi siamo un paese comunque in cui le banche giocano comunque ancora un ruolo fondamentale rispetto ad esempio ai mercati finanziari, alle borse. Quindi siamo in un paese in cui il nostro sistema, come si dice in gergo, è bancocentrico, cioè le banche sono il principale intermediario che abbiamo. E se voi vedete, questi prestiti oggi sono praticamente divisi equamente tra prestiti alle imprese, 682 miliardi, e prestiti alle famiglie, 642 miliardi. Sto sempre leggendo la colonna relativa a novembre 2020. Dal lato della raccolta, che cosa sta succedendo? Questo è un altro dato, come dire, che colpisce molto e che è un dato in crescita da molto tempo, ed è il dato relativo ai depositi di residenti in Italia. Quindi, come vedete, a novembre del 2020 questi depositi ammontavano a 1.742 miliardi. Traduco in termini semplici, cosa sono quei depositi? Sono essenzialmente depositi a breve termine e in particolare soldi fermi sui conti correnti. Quindi noi viviamo ormai da tempo, e con la pandemia questo fenomeno si è addirittura accresciuto, in una situazione in cui le famiglie italiane continuano a lasciare fermi i soldi sui conti correnti. Solo sui conti correnti all'incirca ci saranno 1.400 miliardi fermi sui conti correnti delle famiglie, ma anche delle imprese. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le famiglie italiane, preoccupate dalla crisi, non investono i propri soldi, li lasciano fermi sul conto corrente, hanno paura di investire. E questo, purtroppo, in questa situazione che stiamo vivendo, è un errore. Perché è un errore? Perché se io lascio i soldi fermi sul conto corrente, oggi sul conto corrente io non ci guadagno praticamente nulla. I tassi sono a zero, addirittura con i maggiori costi che le banche devono applicare, perché loro pagano alla BCE un tasso dello 0,50, il mio rendimento sul conto corrente è negativo. Quindi a me sembra di avere sempre lì gli stessi soldi, ma in realtà ce ne ho di meno. E poi è giusto ricordare a tutti che se c'è un po' di inflazione, con un po' di inflazione i miei soldi perdono in termini di potere d'acquisto. Quindi se c'è inflazione e io ho 50.000 euro sul conto, ma se ogni anno l'inflazione è all'1%, quindi anche un'inflazione molto bassa, però tra 2, 3, 4, 5 anni, se io ho ancora quei 50.000 euro sul conto, quei 50.000 euro probabilmente non mi permettono di comprare gli stessi beni che io avrei comprato con i 50.000 euro oggi, perché se c'è inflazione i prezzi dei beni salgono e il valore dei miei soldi diminuisce. Questo purtroppo è un errore che commettono molti italiani, che lasciano ingenti somme sui conti correnti e non investono. I consulenti finanziari è da anni che stanno cercando di far capire questa cosa agli italiani, ma purtroppo non siamo ancora usciti da questa situazione. Quindi questi sono alcuni dati che volevo farvi vedere per quanto attiene il sistema bancario italiano nel suo complesso. Adesso invece vi faccio vedere altri aspetti molto importanti. Primo, il contesto normativo. Allora, negli ultimi, oserei dire, 20 anni, le banche sono state sottoposte praticamente a un assedio da parte delle autorità di vigilanza. Quindi sono state introdotte decine di nuove norme attinenti il business bancario, le regole relative al capitale, i nuovi principi contabili internazionali, le nuove norme sui servizi di investimento. Adesso non possiamo ovviamente entrare nello specifico, però quello che voglio dirvi è che le banche oggi sono fortemente regolamentate e devono sottostare a anche, come dire, una burocrazia pesantissima. Tant'è che all'interno delle banche si è sviluppata una nuova funzione che tanti anni fa non esisteva, la cosiddetta funzione di compliance. Compliance vuol dire essere in regola rispetto alle norme, cioè essere conformi rispetto alle norme. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno di ogni banca c'è una funzione fatta di uomini che lavorano, di esperti di normativa, che sta crescendo sempre di più proprio in termini numerici. Ecco, questa è una cosa interessante, le banche hanno molti esuberi, ma stanno assumendo nella compliance. Quindi le banche sempre di più hanno tanti impiegati che ogni giorno devono verificare che tutto quello che fa la banca è in regola, è conforme rispetto alla normativa. E quindi, ad esempio, se deve uscire un nuovo prodotto, bisogna vedere se è in regola. Se la banca decide una nuova iniziativa commerciale di marketing, bisogna vedere se è in regola. Ma vi faccio un esempio paradossale. Io collaboro con le banche, faccio molta attività di formazione, e quindi io quando faccio una lezione per una banca, che cosa faccio? Faccio la stessa cosa che ho fatto per voi, preparo delle slide e poi le commento. Bene, ormai è usuale che quando io preparo un set di slide, deve essere mandato prima alla banca e deve essere approvato dalla compliance, cioè la compliance deve verificare che quello che io dico nelle slide, fossero anche 3 riferimenti di carattere generale, deve essere comunque confermato e approvato dalla compliance, altrimenti mi chiedono di cambiare la presentazione, anche se io spesso parlo di cose, come dire, neutre relative ai mercati, però vogliono comunque che ci sia questo controllo da parte della compliance. E attenzione, nella compliance di una banca chi ci lavora? Ci lavorano soprattutto addetti che appunto sono esperti o comunque che devono formarsi nella conoscenza di tutta questa normativa. Ora, questo è il primo passaggio. Poi c'è un ulteriore aspetto che vi voglio far vedere. Un altro aspetto che voglio farvi vedere riguarda il cambiamento del modello di business. Cioè, a fronte della riduzione della redditività dell'attività tradizionale, quindi abbiamo visto che le banche ci guadagnano sempre di meno dalla loro attività di raccolta e impiego di denaro, allora sempre più spesso le banche stanno cercando di recuperare redditività offrendo ai loro clienti prodotti assicurativi. Quindi si parla di bank assurance, o se lo vogliamo dire in inglese assure banking, che è un fenomeno in realtà che si era già verificato tanti anni fa, ma che sta tornando in maniera forte, e cioè sempre di più le banche si presentano come banche, ma che producono anche e che vendono anche dei prodotti assicurativi, perché sui prodotti assicurativi c'è ancora, come dire, un bel margine di guadagno, e quindi si sta tentando di recuperare appunto attraverso questo nuovo modello di business, questo nuovo modo di operare. Qui avete degli esempi, Intesa, Credem, BPER, che ovviamente fa parte del gruppo Unipol Banca, Generali e Unicredit, che fanno un accordo per offrire la bank assurance in diversi paesi europei. Quindi questo è quello che sta avvenendo. E poi soprattutto, e qui vado a chiudere un po' il mio discorso, così vi lascio spazio eventualmente per qualche domanda, ci sono sempre di più dei fenomeni di disintermediazione. Disintermediazione cosa vuol dire? Vuol dire che l'attività bancaria tipica viene pian piano erosa da altri soggetti o da altre forme di intermediazione del denaro. Allora, io qui vi faccio giusto alcuni esempi senza entrare nel dettaglio. Allora, negli ultimi anni noi abbiamo visto operatori, nuovi operatori, nuovi players entrare nel settore bancario da altri settori. Ad esempio, qualche anno fa è stata introdotta in Italia Banca Carrefour, cioè una banca del gruppo Carrefour. Oggi in Italia questa banca opera attraverso un accordo con Findomestic, ma ad esempio sono andato a vedere in Francia questa banca, che è la banca del Carrefour, quindi la banca di una catena di supermercati, offre degli interessantissimi prestiti, degli interessantissimi prodotti ai clienti del supermercato stesso. Quindi tu sei un cliente del supermercato, se ottieni la carta di credito della banca Carrefour, hai un significativo sconto sulla spesa, e questo può essere un'iniziativa commerciale molto interessante. Quindi sembra strano, ma un operatore della grande distribuzione a un certo punto decide di entrare nel mondo bancario. Un altro esempio riguarda le case automobilistiche. Ormai tutte le case automobilistiche più grandi hanno la loro banca. Esiste la Volkswagen Bank, che sarebbe la banca della Volkswagen. Esiste la FCA Bank, che sarebbe la banca del gruppo Fiat, oggi ridenominato Stellantis. Poi esistono delle altre situazioni, in particolare le grandi aziende, i grandi nomi, le cosiddette big tech, stanno pian piano cercando di entrare nel settore bancario. Già qualche tempo fa Facebook aveva lanciato un nuovo metodo di pagamento. Al momento in Italia non ha ancora avuto grosso successo, ma stanno cercando di entrare nel sistema di pagamenti, cioè proporre alle persone degli strumenti alternativi a quelli che propongono le banche. Quindi qui abbiamo Facebook, abbiamo WeChat, abbiamo Amazon, ad esempio, un altro interessante esempio è quello di Amazon, che ha iniziato, non in Italia ma in altri paesi, a prestare soldi alle piccole e medie imprese. Quindi se tu hai bisogno di soldi non vai da una banca, ma te li presta direttamente Amazon. Anche Google sta cercando di entrare nel settore bancario. Quindi questi sono dei fenomeni di disintermediazione delle banche. E poi ci sono anche le cosiddette piattaforme di crowd investing. Che cos'è il crowd investing o crowdfunding? Significa raccogliere denaro tra le persone, tra il crowd, tra la gente, attraverso essenzialmente internet. Quindi quando noi parliamo di crowdfunding significa raccolta di denaro, quando parliamo di crowd investing è l'altra faccia della medaglia, cioè le persone che attraverso piattaforme online vanno a investire dei soldi. E allora tra queste piattaforme ne distinguiamo tre tipi. Le piattaforme cosiddette di equity crowdfunding, che esistono anche in Italia, dove i risparmiatori possono anche investire piccole cifre e investire in nuovi progetti. Qui stiamo parlando di equity. Equity significa capitale azionario, quindi vuol dire che in questo caso, se tu sei un piccolo investitore, vai su una di queste piattaforme, vedi quali sono ad esempio dei progetti di nuove startup, che sono spesso startup lanciate da giovani, che ti descrivono, ti illustrano il loro progetto e ti chiedono di diventare loro socio. Quindi tu puoi investire una piccola cifra e investire in una startup nella speranza che poi diventi un'impresa molto grande, e in questo caso tu entri come socio. ma ci sono anche le piattaforme di lending crowdfunding. Le piattaforme di lending crowdfunding sono invece quelle dove i privati si scambiano denaro tra di loro, quindi qui avviene la stessa cosa che avviene nelle banche, ovvero ci sono delle persone che mettono i soldi in questa piattaforma e delle persone che invece ricevono dei finanziamenti. Inizialmente l'idea di queste piattaforme era quella di mettere in contatto privati con privati, cioè il privato che ha dei soldi da investire presta dei soldi a un altro privato attraverso questa piattaforma. Faccio presente che la piattaforma non è una banca, è semplicemente una piattaforma che serve per mettere in contatto chi vuole prestare dei soldi e chi invece ha bisogno di soldi. Naturalmente, se presto dei soldi ricevo un interesse, se mi danno dei soldi devo pagare un tasso di interesse. Ora, la cosa però interessante è che anche in Italia queste piattaforme si sono sviluppate e hanno iniziato anche a fare prestiti alle imprese. Quindi, mentre in passato l'idea era c'è un privato che presta dei soldi a un altro privato senza passare dalla banca, adesso invece, grazie anche al capitale degli investitori istituzionali, quindi ci stanno mettendo i soldi non solo i privati ma anche i grandi investitori, è possibile che le PMI possano ottenere appunto dei soldi attraverso queste piattaforme di lending crowdfunding. E questo diventa, come dire, un metodo di finanziamento alternativo alla banca, cioè al posto di andare in banca e chiedere il classico prestito bancario, mi posso appoggiare a una di queste piattaforme. Magari pago un tasso di interesse un po' più basso, a volte magari pago un tasso di interesse più alto, però gli imprenditori sono molto, come dire, attratti dalla velocità di queste piattaforme. Cioè, se tu hai bisogno di soldi in queste piattaforme, in 2-3 giorni li puoi avere, mentre magari in banca, ora che fai la richiesta, fanno l'istruttoria, verificano se sei adatto o meno, se sei, come dire, un'azienda che può essere affidabile o meno, ti danno i soldi. Mentre su queste piattaforme le cose funzionano molto più velocemente. E addirittura negli ultimi tempi sono emerse anche delle piattaforme cosiddette di real estate. Real estate sono delle piattaforme dove tu puoi andare a investire dei soldi e questi soldi attraverso la piattaforma vengono investiti in progetti immobiliari. Quindi, ad esempio, se tu vuoi investire in immobili, ma non hai così tanti soldi per poter comprarti degli immobili, tu puoi investire anche delle piccole cifre attraverso queste piattaforme che ti permettono di diventare, diciamo, socio di progetti di investimento immobiliare. Quindi queste sono delle novità molto interessanti che passano sotto il nome di fintech in termini generali e anch'esse rappresentano da un lato una forma di disintermediazione delle banche, ma dall'altro anche una nuova opportunità di finanziamento per le PMI italiane che probabilmente sarà sempre di più utilizzata da qui in avanti.
Grazie professor Crespi.
Grazie a lei.
Volevo sapere, sì, siccome lei ha accennato a questa attività di lending crowdfunding che rappresenta un'innovazione nell'attività, sì, di intermediazione creditizia, nel senso che andiamo verso la disintermediazione creditizia che era l'attività tradizionale delle banche, sono rimasta un po' perplessa sul fatto del controllo di questa attività da parte delle autorità centrali che regolano il credito. Cioè, non c'è secondo lei il rischio della creazione magari di eventuali tasse di usura? E poi un secondo aspetto, per esempio, cioè lei diceva giustamente che quando un'azienda richiede fido, le banche perdono quel tempo nell'istruttoria di fido, cioè analisi della situazione patrimoniale, reddituale, verifica magari dei requisiti in applicazione delle normative di Basilea, eccetera. Qua chi le fa questi controlli?
Allora, velocemente, innanzitutto queste piattaforme non sono fuori legge, ci mancherebbe altro, sono piattaforme che comunque sono sotto il controllo delle autorità di vigilanza, Nella maggior parte dei casi le società che gestiscono queste piattaforme sono inquadrate giuridicamente come istituti di pagamento, quindi comunque sono sottoposti al controllo della Banca d'Italia. Naturalmente continuano a valere le norme antiusura, ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda invece la domanda su chi verifica, ad esempio, il merito di credito di un'azienda, e questa è una domanda molto interessante perché sono le stesse piattaforme che hanno sviluppato dei processi di valutazione del merito di credito similari, se non in alcuni casi addirittura anche, come dire, tecnologicamente più avanzati rispetto alle banche. Sempre di più in queste realtà di fintech, ad esempio, si parla di intelligenza artificiale applicata alla valutazione del merito di credito. Quindi l'istruttoria la fanno loro. Certo, c'è un problema di rischio comunque, perché se io come privato presto dei soldi a un'impresa e se quella non ripaga, chiaramente io ci perdo. Ora, come viene però gestito questo aspetto? Ci sono diversi meccanismi. Innanzitutto, io investitore privato, quando voglio utilizzare una di queste piattaforme per prestare dei soldi, so qual è il rischio, nel senso che mi viene indicato qual è il rischio dei prenditori dei fondi, quindi c'è un'analisi, c'è un rating fatto dalla stessa piattaforma e io so se sto andando a prestare a un'impresa più rischiosa e meno rischiosa. Naturalmente in base al rischio anche il rendimento sarà più o meno alto. Addirittura c'è una piattaforma che si chiama October, che sta ormai proponendo da tempo anche dei finanziamenti a imprese non solo italiane ma anche francesi e olandesi, garantiti dallo Stato. Quindi tu vai a fare un finanziamento a un'impresa, ma sai che dietro per il 100% o per il 90% c'è una garanzia statale. Quindi in quel caso il rischio è minore, tu prenderai un interesse minore, però sei più coperto. Poi ci sono altre piattaforme che, mi sembra ad esempio Credimi, invece quando tu vai a investire ti diversificano i tuoi investimenti. Cioè tu non presti dei soldi interamente a un'impresa o a un privato. Se tu hai 10.000 euro da investire, hai diversi gruppi di richiedenti prestito che hanno diversi livelli di rischio, tu decidi a quale gruppo vuoi far credito, ma i tuoi soldi non vengono prestati solo a uno, vengono prestati in maniera diversificata. Cioè è un po' come dire: io investo in obbligazioni, se investo in un'obbligazione di una società che fallisce ci perdo tutto. Se investo in un fondo obbligazionario che va a investire in 100 obbligazioni, se una di queste emittenti fallisce io ci perdo l'1% dei soldi. Quindi c'è una logica di diversificazione. In più, molte di queste piattaforme hanno creato un apposito fondo di riserva per eventuali situazioni di insolvenza, che viene alimentato con una commissione che viene presa ogni volta che tu effettui un prestito. O notate che queste piattaforme chiaramente qualcosa ci guadagnano, guadagnano delle commissioni, perché il loro lavoro è quello di mettere in contatto le persone, ma chiaramente devono avere un guadagno. Quindi si stabilisce che per ogni operazione tu paghi una commissione, ma questa commissione viene messa in un fondo di riserva. E ci sono delle piattaforme, in particolare una piattaforma molto nota in Inghilterra, che ormai ha accumulato un fondo di riserva così ampio da poter tranquillamente, come dire, coprire buona parte del rischio dei crediti. Quindi anche se uno fallisce c'è questo fondo di riserva che interviene. L'altra cosa che ti segnalo e che è molto interessante è questa. Empiricamente sembrerebbe, uso il condizionale, che i prestiti, soprattutto fatti a privati su queste piattaforme di lending, abbiano dei tassi di insolvenza molto più bassi. La spiegazione che è stata data è legata a una sorta di vincolo emotivo-sociale, diciamo così. Cioè, se io sono una persona privata e chiedo dei soldi su una piattaforma e so che dall'altra parte non me li sta dando una banca che è brutta e cattiva, ma me li sta dando un altro privato che ha risparmiato e mi sta dando dei soldi, allora io sono più incentivato moralmente comunque a rimborsare il prestito. Allora, questa è una spiegazione che è stata data. Naturalmente è chiaro che quando però vai a prestare alle imprese il rischio c'è. Stiamo parlando comunque di piattaforme che operano in piena legalità, sono comunque controllate dalla Banca d'Italia, Tra l'altro è giusto osservare che al momento, almeno in Italia, siamo agli albori. Agli albori significa che se tu vai a vedere il volume di masse intermediate da queste piattaforme, è ancora una goccia nel mare rispetto ai 1.700 miliardi di prestiti bancari. Però è una nuova forma. Io penso, ad esempio, che un domani potrebbero essere le stesse banche a mettere in piedi queste piattaforme. Ad esempio, potrebbero essere le banche di credito cooperativo a mettere in piedi questo tipo di piattaforme. Quindi niente, sono una nuova modalità, ma ne verranno fuori delle altre nel corso del tempo. Quindi questa è un po' la situazione su queste piattaforme. Se non le avete mai sentite, guardate, andate a indagarle, perché sono, come dire, interessanti. Nella stragrande maggioranza dei casi parliamo di società con sede a Milano, e possono essere un domani anche uno sbocco lavorativo per gli studenti che usciranno sia dagli istituti tecnici sia un domani dai corsi di economia. Ha fatto notare come il fatto che gli italiani investono poco sia una cosa negativa, sia perché ci perdono sia perché consumano di meno, dato che se ne parla da un po' di anni. La diminuzione dei contanti e il favorimento della carta di credito da aumentare la tassazione sui conti correnti, vantaggi chi usa la carta. Questo stanno proponendo diversi gruppi, oltre che per diminuire l'evasione, può essere considerata una mossa efficace per aumentare i consumi. Allora, distinguiamo le cose. Un conto è dire alle persone: non usate il contante, usate la carta di credito, il bancomat, e questo ovviamente serve per diminuire l'evasione fiscale. Non so quanto poi possa impattare sull'aumento o meno dei consumi. Certo, forse pagando con le carte diventa più semplice, può essere che ci sia, come dire, un incentivo comportamentale. Pago con la carta, ho meno la sensazione di quello che sto spendendo, magari consumo un po' di più. Però questo è un aspetto. Ciò non toglie però che i soldi rimangano sul conto corrente, cioè anche se io sono uno abituato a pagare con la carta, ma sono poi un risparmiatore che decide di non investire perché temo che ci sia la crisi, perché non so bene cosa fare dei miei soldi, i soldi comunque li lascio sul conto corrente. Quindi sono due cose abbastanza separate. Quello che ci si può chiedere è perché gli italiani lasciano tutti questi soldi fermi sui conti correnti. Ma la domanda chiaramente è stata fatta, cioè ci sono delle indagini che hanno provato appunto a indagare con dei questionari, con delle domande specifiche, perché caro correntista lasci tutti questi soldi sul conto. Io ho scritto in un articolo qualche tempo fa che la risposta più ricorrente è la seguente: non si sa mai. Cioè, quando tu dici a una persona: ma perché hai 30, 40, 50, 60 mila euro sul conto che chiaramente non ti servono per le spese quotidiane? Ce li hai lì, investili. No, ma lasciali lì perché non si sa mai. Allora, io in un articolo che ho scritto appunto sul mio sito, dal titolo "Dare un nome al non si sa mai", ho provato a ragionare chiedendomi in cosa può consistere questo non si sa mai che spinge le persone a lasciare i soldi sul conto corrente. E ci sono diversi motivi, però se uno va a scavare e se uno ci ragiona in maniera razionale, probabilmente arriva a comprendere che dietro a queste non si sa mai ci sono pochi motivi concreti, reali. Il più delle volte sono delle paure, dei timori, ma se uno va a vedere le ragioni per cui una persona dovrebbe lasciare un eccesso di soldi sui conti correnti, a parte le spese di tesoreria, sono veramente pochi. Cioè, uno può dire: io lascio i soldi sul conto perché tra due settimane devo comprare un immobile. Vabbè, allora ce li ho lì fermi perché devo comprare immobile. Ma a parte casi estremi, lasciare i soldi sul conto corrente ha poche motivazioni razionali. Invece le motivazioni sono più emotive. La gente lascia i soldi sul conto perché non so cosa farne. Prima avevo un'obbligazione bancaria, è scaduta, la banca non mi ha detto più niente, li ho lasciati lì. Ecco, questo è un po' il fenomeno. Bisognerebbe invece farli fruttare di più, perché si tratta di una massa di denaro che, se portasse a maggiori rendimenti, aumenterebbe complessivamente la ricchezza del nostro paese. Perché non stiamo parlando di pochi soldi, stiamo parlando di miliardi di euro, che se fossero investiti anche a rendimenti, non dico elevatissimi, ma rendimenti tutto sommato accettabili, andrebbero a incrementare notevolmente la ricchezza degli italiani. Cosa che avviene all'estero, perché ci sono dei dati comparativi con paesi all'estero dove si nota che le persone man mano accumulano soldi perché li investono bene, mentre in Italia gli italiani accumulano denaro perché risparmiano. Quindi paradossalmente all'estero magari le persone risparmiano di meno, ma investono meglio e quindi alla fine accumulano di più di quello che accumulano gli italiani, che risparmiano di più ma non investono. Ecco, questo è un po' il passaggio. Quindi bisogna imparare a investire meglio e a non lasciare i soldi fermi. Questo è un po' il concetto.
Sì, allora io volevo fare una domanda, visto che abbiamo qua un esperto. Come investire meglio? Cioè in che cosa possiamo investire il nostro denaro?
Allora, se voi ponete questa domanda a me o a un consulente finanziario, vi darà una risposta che potrebbe sembrare evasiva. Io faccio sempre questo esempio. Se tu mi chiedi, sei di Gallarate, provincia di Varese, devo venire settimana prossima a trovare un mio amico. No, adesso non puoi perché siamo in zona rossa, però vabbè, ammettiamo. Mi dici un buon ristorante dove andare a mangiare? Allora la risposta che ti do io è, ma aspetta, vuoi mangiare carne o pesce? Voglio mangiare pesce, anzi voglio mangiare giapponese. C'è un bel ristorante giapponese a Gallarate? Io dico, guarda, ce n'è uno vicino a casa mia, il Ven. Ti do un'indicazione precisa. Se tu mi chiedi o chiedi a un consulente finanziario, ma io come faccio a investire? La risposta è questa, devi diversificare. Non ti do una risposta precisa, cioè non ti dico, oh, compra questo titolo, questa azione, questo titolo di Stato. Devi diversificare. Bisogna creare un portafoglio ben diversificato e oggi ci sono tutte le opportunità per farlo, perché attraverso i prodotti di risparmio gestito uno può andare a investire in tutto il mondo, in qualsiasi asset class, in qualsiasi strategia di investimento, anche con un ammontare di denaro limitato, cioè non è che bisogna avere milioni di euro per investire in maniera diversificata. Se uno ha un po' di risparmi e li vuole investire, li può investire sui mercati internazionali attraverso i prodotti di risparmio gestito. In particolare, a mio avviso, è buona cosa sempre investire negli indici azionari internazionali. L'altro aspetto però riguarda il perché tu vuoi investire, cioè prima di scegliere in che cosa investire, e qui lo dico sempre ai miei cari amici consulenti, bisogna far ragionare le persone su qual è il motivo per cui vogliono risparmiare, cioè io dico vogliono risparmiare e quindi investire. Quindi io dico sempre, prima di iniziare a investire bisogna porsi una domanda, a cosa servono i soldi? Che è una domanda a prima vista banale, ma se voi ci pensate è una domanda a cui non è così facile rispondere, bisogna farsi aiutare magari da uno bravo. Cioè prima di decidere dove andare a investire, bisogna decidere perché andare a investire, cioè quali sono le mie necessità, quali sono i miei obiettivi, quali sono i miei progetti di vita. Ad esempio, devo mandare i miei figli all'università? Mi serve un'integrazione alla pensione? Voglio chiudere prima il mutuo? Cioè qual è l'obiettivo che io voglio raggiungere? O semplicemente voglio mantenere un certo tenore di vita? Allora bisogna ragionare quindi in un'ottica di pianificazione finanziaria, quindi iniziare a chiedersi quali sono i propri obiettivi e poi andare a costruire dei portafogli diversificati per raggiungere questi obiettivi, che normalmente sono obiettivi che avvengono in momenti diversi del tempo. Cioè mio figlio all'università magari lo devo mandare tra 5 anni, in pensione ci devo andare tra 20. Sono due obiettivi che hanno due orizzonti di investimento diversi e che quindi necessitano la creazione di un portafoglio ben diversificato, ma diverso, magari con più o meno rischio. Ecco, questo è un altro punto molto importante, ricordatevelo sempre, quando si investe bisogna scegliere degli investimenti che siano in linea con il nostro orizzonte di investimento. Guardate, se già in Italia gli italiani riuscissero bene a capire che esiste il breve termine, il medio termine, il lungo termine, già avremmo, come dire, un successo enorme in termini di investimenti. Quindi bisogna pianificare, cioè capire quali sono gli obiettivi che si vuole raggiungere, diversificare, e aggiungo un'altra cosa, per investire meglio, paradossalmente, bisogna anche proteggersi. C'è un altro errore tipico degli italiani, cioè quello di essere sottoassicurati. Perché l'idea in Italia è che le assicurazioni, come le banche, sono tutte sporche e cattive e quindi non ci servono a niente. E allora succede che gli italiani si assicurano solo quando sono obbligati a farlo, cioè per l'RC auto lo devo fare, quindi mi assicuro. In realtà bisognerebbe prima assicurarsi dai cosiddetti rischi puri, cioè il rischio che uno possa, ahimè, fare un incidente e quindi perdere il lavoro perché rimane invalido, il rischio che uno possa morire prima del previsto, il rischio che uno possa non rimanere autosufficiente. E attenzione, perché vi dico questo? Perché spesso la motivazione dietro a tutti questi soldi sul conto corrente è legata a questi rischi. Cioè quando si chiede, caro italiano, ma perché tieni i soldi sul conto? Sai, non si sa mai, magari faccio un incidente e mi capita qualcosa, ma se fai un incidente hai bisogno di una copertura assicurativa contro l'invalidità o contro gli infortuni, non è che hai bisogno di lasciare i soldi sul conto, non serve a niente. Quindi bisogna prima proteggersi, pianificare e poi andare a diversificare. E infine l'altro, come dire, trucco, tra virgolette, che tutti i consulenti ovviamente consigliano e che consiglio anch'io, è quello di investire pian piano. Cioè se si investe pian piano, accumulando pian piano denaro, e si va a investire soprattutto nei mercati azionari con la logica del piano di accumulo, cioè non investo tutto subito ma investo pian piano, questo ci aiuta anche a gestire la volatilità dei mercati, cioè i mercati possono salire e scendere, ma se io investo pian piano, quando scendono compro a prezzi più bassi e così vado pian piano a mediare il prezzo. Quindi queste sono un po' le regole di base. Quindi io non posso dire c'è uno strumento, c'è un fondo, c'è un modo migliore. Ci sono tanti strumenti, ognuno ha il suo valore, l'importante è diversificare il più possibile. Questa è la risposta che mi sento di dare. Ovviamente invito tutti, docenti e studenti, a seguirmi sul sito www.contemplata.it. Qualcuno probabilmente già mi segue, qualcuno è già collegato a me via LinkedIn. E in particolare vi segnalo di andare a vedere quelli che sono gli articoli presenti nella rubrica Weekend Reasoning. Da qualche settimana ho preso la briga ogni settimana di scrivere un articolo di ragionamento, Weekend Reasoning, su una tematica. Penso che sia un'iniziativa interessante e soprattutto può essere utilizzata dai docenti per sviluppare magari alcuni temi che io tratto in sintesi in questi articoli. Quindi sono sempre articoli che partono da una domanda o, come direbbero gli accademici, da una research question e cercano di sviluppare un ragionamento. Quindi vi consiglio di andare a vederli perché secondo me potrebbero anche essere interessanti per fare degli approfondimenti durante le lezioni.
Grazie dall'Aula Magna del Ghislieri Beltrami. Allora salutiamo tutti e ci diamo appuntamento al 30 di aprile con l'ultima lezione su marketing. Grazie professore, ci sentiamo. Grazie, a presto.